Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta.
Un benvenuto da Maurizio Melis. C'è una quantità di animaletti, per la verità si tratta di esponenti della forma di vita di maggior successo sul pianeta Terra, i quali si nutrono di tutto ciò che viene scartato dagli altri animali. Stiamo parlando di batteri, i piccoli organismi unicellulari che sono presenti in ogni nicchia ecologica della Terra. Sono presenti dentro nel nostro organismo, dove svolgono funzioni essenziali, sono presenti nel permafrost siberiano, così come in prossimità delle bocche che eruttano acque acide e roventi sul fondo del mare, e sono presenti ovunque ci sia qualcosa da decomporre: deiezioni animali, insomma cacca, scarti vegetali, rifiuti organici di ogni tipo. Sono loro i protagonisti della fonte di energia di cui parliamo oggi, il biogas. Ci spiega tutto Daniela Migliardi, ricercatrice del CETA, il Centro di Ecologia Teorica ed Applicata di Gorizia. Buonasera Migliardi.
Buonasera.
Allora, ci spieghi che cos'è il biogas, tanto per cominciare, e come viene prodotto?
Allora, il biogas è sostanzialmente una miscela di gas costituito fondamentalmente da gas metano, che è quello che dà il potere calorifico, in una percentuale circa 50-70%, e poi da anidride carbonica e piccole quantità di altri gas. Questo biogas si produce a partire da processi che avvengono naturalmente normalmente in natura, e a carico di un consorzio di batteri molto specializzato che ha il compito di degradare la sostanza organica in un ambiente privo di ossigeno e produrre appunto il biogas. Poi questo biogas viene utilizzato per produrre energia elettrica e calore in un cogeneratore.
Quindi voi avete una comunità di batteri che, come tutte le società, hanno delle relazioni fra di loro. Non è facile mantenere una società in equilibrio.
Assolutamente, infatti questi impianti, dal punto di vista impiantistico, costituiti da un vascone completamente chiuso, ermetico appunto, per assicurare le condizioni di anaerobiosi, dove vive questa comunità batterica, e in questo pentolone vengono praticamente ricreate le condizioni ottimali per ogni singolo gruppo batterico affinché possano lavorare alla massima efficienza.
Anche immagino nel nutrirli, quindi bisognerà nutrirli con una certa attenzione, la dieta sarà importante.
La razione alimentare è un elemento fondamentale, in quanto deve essere garantita con costanza nel tempo e in termini anche di qualità. Diciamo, il cibo di cui si nutrono questi batteri è fondamentalmente sostanza organica che troviamo in diverse tipologie di biomasse, che potrebbero essere reflui di allevamento, ad esempio liquami, letami, biomasse vegetali, sottoprodotti dell'attività agricola, come per esempio buccette di pomodoro, vinace, paglia di riso, eccetera, biomasse di origine agroindustriali, quindi in un ambito per esempio di processi di distilleria, lattiero-caseari, e in ambito anche del settore civile, in termini di fanghi di depurazione, per esempio, o la frazione organica dei rifiuti urbani.
Ecco, se ho capito bene, appunto, tutti questi possibili nutrienti, però non è che si può cambiare da un giorno all'altro: oggi gli do una roba, domani ne do un'altra. Quindi c'è un problema, per esempio, relativo allo stoccaggio.
Esattamente, allora un aspetto molto importante è assicurare che questa razione alimentare, analogamente a quanto avviene in un allevamento, per esempio, sia quanto più costante nel tempo in termini di quantità e di qualità. Per garantire questo si prevedono dei sistemi di stoccaggio a monte, sia ad esempio possiamo pensare per le colture che possono essere utilizzate per questo processo, come ad esempio le colture foraggere, la tecnica dell'insilamento, quindi un corretto insilamento della biomassa aiuta a mantenere tutto quel potenziale energetico che produce poi energia.
Perché essendo un processo naturale tende a partire. Se noi dobbiamo impedire, quando mettiamo da parte, come dire, le scorte per i nostri batteri,
si degradi naturalmente,
perché si perde potenziale, d'accordo?
Esatto, perché tutto quello è, diciamo, carbonio o energia che poi non va a finire nel biogas, ma che va disperso nell'ambiente.
Dunque, abbiamo detto che c'è la questione dell'approvvigionamento, dello stoccaggio della biomassa. Ci sono altre criticità importanti?
Assolutamente sì, perché in rapporto, diciamo, all'approvvigionamento della biomassa, indirettamente c'è il dimensionamento dell'impianto, che deve essere dimensionato in base alla disponibilità effettiva della materia prima che c'è. Non bisogna avere impianti né sovradimensionati né sottodimensionati.
Certo. Senta, quali sono quindi i tempi di payback di un impianto a biogas, immaginiamo per esempio installato in un'azienda agricola?
Allora, i tempi di payback sono molto variabili, nel senso che ovviamente esistono delle economie di scala. Il sistema incentivante attuale, che favorisce attraverso la valorizzazione dell'energia elettrica una tariffa di 28 centesimi per kilowattora, è destinato a impianti al di sotto di 1000 kW di potenza elettrica installata. Questo significa che per impianti poco al di sotto di questi 1000 kW o del megawatt sono quelli che vengono favoriti, diciamo, dalle economie di scala. Per
D'accordo.
Cui indicativamente, ma proprio a modo indicativo,
certo,
un impianto che ha
intorno al
megawatt, diciamo, può avere dei tempi di payback attualizzato, lo sottolineo, da 4 a 6 anni indicativamente.
Sì.
Se andiamo su scale, su taglie di impianti più piccole, i tempi di payback si allungano naturalmente e siamo intorno ai 6, 8, anche 9 anni, ma si può anche andare oltre se non c'è appunto
una gestione corretta,
un accurato dimensionamento e un'accurata valutazione effettivamente di quali possono essere le voci di costo.
D'accordo, grazie miliardi.
Arrivederci.
Questo è tutto, domani vi raccontiamo il caso di uno degli edifici che afferiscono al Comune di Milano, sul quale è stato effettuato un intervento profondo di efficientamento energetico con l'utilizzo di varie rinnovabili. Buona serata.